Radio Immagina.
Gli approfondimenti partendo naturalmente da quelle che sono state a Montecitorio le dichiarazioni programmatiche del governo, il primo intervento da Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni. Io intanto saluto e ringrazio, anche perché è già pronta in collegamento, la senatrice Cecilia D'Elia, bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi, che ricordo è la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche ed è responsabile parità nella segreteria del Partito Democratico. Allora, ha detto la Meloni, sono intervenute in quest'aula molte volte da deputata, da vicepresidente della Camera, da ministra, eppure ha detto la solennità è tale da non essere mai riuscita a intervenire senza sentimenti di emozione e profondo rispetto. E poi ha anche aggiunto: rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l'underdog, cioè lo sfavorito. Mi dice che impressione le ha fatto il discorso della presidente Meloni, senatrice Elia?
Intanto ha ragione sul fatto che comunque quando si interviene in aula è una grande emozione, perché è un luogo importante della democrazia italiana, dell'incontro tra le differenze, del dibattito politico e del potere legislativo del nostro paese. E mi è sembrato un discorso molto identitario, molto orgoglioso della propria storia, che rivendicava appunto profondamente anche la natura politica del suo governo e della proposta. È un discorso di destra diciamo rivendicata, e anche di orgoglio nazionale. E devo dire che lei è infatti questa insomma favorita non solo perché donna, ma favorita per la cultura politica a cui appartiene. E quindi insomma un discorso...
Ha ricordato anche molte donne, no? A un certo punto
sì,
ha detto...
Sì, devo dire che rispetto anche ad altre dichiarazioni che ha fatto in questi giorni, in questo discorso Giorgia Meloni si mette sulla scia, che è appunto la prima donna Presidente del Consiglio, e questo è oggettivamente un fatto storico importante, e anche dal punto di vista simbolico una rottura molto importante, e lei si è messa sulla scia di altre donne che hanno operato questa rottura, citandole. Anche di Monti,
lo ricordiamo, ha ricordato Maria Montessori, Grazia Deledda,
sì, sì,
Tina Anselmi, Nilde Iotti.
Sì, ma anche Alfonsina Strada, la prima
sì.
donna ciclista, quindi si è messa tra le pioniere. Si è messa in un'ottica che è quella di Giorgia Meloni, in cui sono, come dire, è il coraggio delle singole che fa la differenza. Però diciamo io penso che sia importante questo riconoscimento, ed è oggettivamente un fatto importante, credo che avvenga in un contesto appunto regressivo, anche se questo fatto interroga chiaramente il nostro campo, perché comunque è uno scacco che la prima donna Presidente del Consiglio sia espressione della destra.
È così, senatrice D'Elia. Senta, volevo andare proprio su questo punto, prima di arrivare alle domande degli ascoltatori e delle
sì.
ascoltatrici, che sono molte anche per lei, anzi ne approfitto per ricordare il numero 342 14 26 902. Lei in questi giorni ha avuto, fra gli altri, anche uno scambio con la sociologa Chiara Saraceno, no? Che aveva detto in sostanza che la leadership della Meloni ha dato una bella lezione alle donne di sinistra. Io adesso sto semplificando naturalmente per motivi di tempo naturalmente. Lei come risponde alla Saraceno?
È indubbio, come ho detto, che è uno scacco, che, no, che la prima donna Presidente del Consiglio sia espressione della destra. Non è la prima volta che questo avviene, è successo in altri paesi, penso all'Inghilterra
sì.
e con la Thatcher. Il tema è che sono singole, quindi l'interrogativo per me, senza nulla togliere al fatto che noi dobbiamo discutere dell'efficacia o meno della nostra politica, del nostro fare politica nel partito, di quanto segna la rappresentanza, però il tema è se basta che una ce la faccia, la capacità di una di competere con gli uomini, e però di stare in quel gioco senza cambiare le regole del gioco, o per noi sia la forza collettiva che mette in discussione anche modi di essere del potere e nodi strutturali della politica, ma anche delle diseguaglianze. Se c'è una cosa che mi colpisce nel discorso della Meloni, che è un discorso appunto potentemente conservatore, che tutta declinata la libertà del singolo, la libertà, tant'è vero che anche rispetto al Covid, no? All'esperienza del Covid, non c'è mai la parola uguaglianza, non mi pare di averla sentita, cioè veramente non c'è redistribuzione, non c'è... quindi è un discorso profondamente di destra, in questo c'è una differenza. Io le riconosco di aver rotto il tetto di cristallo, però sul tetto di cristallo, come dice qualcuna, bisogna vedere chi paga i cocci.
Certo. Allora, 342 14 26 902, veniamo alle domande delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Partiamo proprio da Letizia Maulà, è la segretaria del circolo PD di Amsterdam. Le scrive questo, senatrice Elia: come le donne democratiche del PD mondo in questa fase congressuale possono essere d'aiuto portando la loro esperienza rispetto alla condizione delle donne in diversi paesi al fine di proporre tematiche e idee, crescere insieme per formare nuove leadership al femminile per le sfide del futuro. Noi italiane, aggiunge Letizia Mulà, noi italiane democratiche all'estero crediamo fortemente che possiamo essere una grande risorsa per rilanciare il Partito Democratico nel suo processo del Congresso Costituente attraverso i suoi stessi valori nel manifesto e come PD nel mondo creare una rete attiva che viene dal basso e che lotta per la parità di genere e l'inclusione. Siamo pronti a fare la nostra parte per un'Italia per tutte e quindi per tutti. Che cosa risponde a Letizia
Io
Maulà?
Penso che è molto importante questa, insomma, questo messaggio. Credo che le donne dell'estero, che tra l'altro diciamo noi abbiamo avuto un grande risultato anche nei voti, no, nei rappresentanti dell'estero, credo che la relazione con loro sia molto importante per noi e sia molto importante dentro questo congresso che ci sia una relazione politica forte delle donne, una proposta forte delle donne nel congresso, perché uno dei nodi da sciogliere è proprio la capacità del Partito Democratico di rappresentare desideri e bisogni delle donne che vivono in Italia e non solo. È un nodo che riguarda l'identità. E dentro questo nodo che riguarda l'identità c'è anche il ruolo di un luogo autonomo delle donne, la forza che ci riconosciamo o meno, l'investimento che facciamo, le regole di cui abbiamo bisogno per contare o il conflitto che noi dobbiamo saper agire davvero e per contare. E questo è molto importante, io penso che questo non può essere semplicemente il tema di le donne che sanno fare un passo avanti, no? Da sole. E penso anche che non può, questa vicenda tutta non può neanche sminuire quello che noi anche nell'ultima legislatura abbiamo fatto per far avanzare i diritti delle donne, anche nella discussione sul PNRR, l'obiettivo della parità di genere, ma anche nelle leggi ottenute negli anni. C'è una storia delle donne democratiche della sinistra che ha segnato un avanzamento, che non è una storia solo di singole. È una storia fatta anche di singole, ma è una storia di battaglie collettive, e in questo penso che ci sia proprio una discussione da fare su che cos'è la politica e che cos'è il protagonismo nella politica e che cos'è la leadership. Questa discussione non riguarda solo le donne, riguarda il partito della sinistra che vogliamo ridisegnare e rifondare.
Certo.
Perché anche tra noi, diciamo, un'idea molto personalistica e molto individualista della leadership e anche di come si sta insieme, insomma, è andata avanti, tant'è vero che quando abbiamo riaperto la conferenza delle donne abbiamo detto che la scommessa era costruire un noi collettivo, un noi delle democratiche.
Allora, intanto scrive Antonio Vezzosi al 342 14 26 902, come mai la Meloni non ha citato Aldo Moro tra i servitori dello Stato uccisi dalla mafia? Vabbè, mettiamo lì anche questa osservazione. Senatrice D'Elia, allora, Daniela Rossi, segretaria del circolo PD di Merano. Innanzitutto ringrazio Cecilia per il lavoro svolto, poi le chiedo un maggior coinvolgimento delle iscritte alla conferenza delle donne. Le informazioni su iniziative, riunioni eccetera si leggevano sui social solo ex post, raramente è arrivata una comunicazione tramite la segreteria provinciale. Infine chiedo un approccio diverso per la presenza femminile nel partito, anche avviando un percorso di modifiche statutarie. Che risponde a Daniela?
Beh, questa è una cosa di cui discuteremo. Il 29 c'è il coordinamento nazionale, ma poi c'è un percorso da fare, intanto c'è un percorso congressuale da fare e credo che anche il tema delle modifiche del statutario al futuro partito ci sta, come c'è il tema del radicamento della conferenza a tutti i livelli e della prossimità. Io penso però che questa discussione la dobbiamo fare in modo molto aperto, coinvolgendo tutte, coinvolgendo le iscritte e non iscritte nei territori, perché appunto non riguarda solo noi, ma riguarda proprio il futuro e il modo di essere del partito. La conferenza non è, come dire, separata dal partito, e quindi una volta che si apre un percorso come questo, senza appunto non sciogliendo la conferenza, ma rilanciando sul ruolo che le donne devono avere.
Certo. Allora, senatrice Ria, poi naturalmente ci sono anche molte critiche, no, da parte
di
iscritti.
Sì, perché ci sono molte le cose che la Meloni non ha citato, perché si faceva riferimento ad Aldo Moro. Insomma, mi ha colpito che lei ha fatto riferimento ai giovani che hanno lottato per l'unità d'Italia, non ha fatto nessun riferimento alla resistenza, ad Aldo, no? E quindi appunto, come ho detto, è un discorso molto identitario e con un taglio molto preciso.
Certo. Antonio da Napoli, non crede che tutte queste discussioni polemiche su quale articolo si debba usare per rivolgersi alla Presidente Meloni sul termine merito inserito nella denominazione del Ministero dell'Istruzione fanno un rumore che aiuta a nascondere le divisioni che emergono nella destra? Non sarebbe meglio incalzarli sulle promesse fatte o parlare delle nostre proposte accelerando il percorso congressuale?
Io sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo passare a una fase in cui parliamo delle nostre proposte, costruiamo l'agenda dell'opposizione, e quindi anche sui temi che oggi la Presidente del Consiglio ha posto, che riguardano il lavoro, che riguardano i giovani, che riguardano la scuola. Accelerare il congresso non so se è utile a quel percorso, anzi non penso, dipende che cosa significa. Noi dobbiamo definire bene cos'è questo percorso e farlo non immobili, cioè mentre facciamo il percorso non costruiamo l'opposizione nelle istituzioni e nel paese. Ecco, fare il congresso fino a che non c'è una nuova segretaria o un nuovo segretario. Fare il congresso significa fare un percorso politico che non è schiuso, tra i gruppi dirigenti, deve essere di grande apertura. Poi capisco che può sembrare irrilevante, però il tema del femminile non è rilevante quando appunto si tratta di riconoscere che porti una differenza, no? È una novità la rottura di una donna Presidente del Consiglio, il fatto che usi il maschile tende a nascondere. Lei si è sempre citata al maschile, anche oggi nel suo discorso.
Certo. Allora, altre domande. In alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, non è ancora passata la doppia preferenza di genere per le elezioni regionali. Sono situazioni da stigmatizzare. Credo la conferenza nazionale debba fare qualcosa o che il fatto sia almeno denunciato in aula parlamentare, Camera e Senato, per sbloccare la situazione. Questo scrive Laura Fasiolo.
Beh, io sono d'accordo. Noi l'abbiamo fatto, per esempio, per quel che riguardava la Sicilia. E a suo tempo l'abbiamo fatto per la Puglia, no? E con il governo, per la prima volta il governo nazionale è intervenuto, avevamo sollecitato sulla Sicilia anche il governo Draghi, e poi non c'è stata, diciamo, un'azione altrettanto forte come quella che aveva fatto il governo precedente nel caso della Puglia. Io sono d'accordo, penso che questi non siano strapuntini delle quote, ma siano norme di riequilibrio della rappresentanza, che sono doverose dentro una democrazia che si vuole paritaria, e che non toglie nulla poi alla necessità di costruire la forza politica della proposta delle donne, che io insisto è una forza collettiva, ma è anche poi tra le donne decidere quale candidi, quale vuoi sostenere, a quale donna pensi, però ecco, io credo che questo sia uno dei temi molto importanti. Penso che anche su questo probabilmente andremo a confliggere, questo lo vedremo, con una destra che almeno nelle dichiarazioni sulle pari opportunità e sulle norme è stata spesso critica.
Allora, ricordo per chi si fosse messa all'ascolto solo ora che il nostro ospite oggi è la senatrice Cecilia D'Elia. Allora, le scrive Giovanna Riva, è una tesserata del Partito Democratico, scrive da Imbersago, in provincia di Lecco. Perché dopo ogni elezione o nomina continuiamo in lamento poche donne e invece non pensiamo di preparare percorsi e corsi di formazione solo per giovani donne da inserire obbligatoriamente nelle strutture di partito ed amministrazioni?
Intanto alcune cose le stiamo facendo, per esempio la Toscana ha fatto un bellissimo percorso per delle giovani ragazze, quindi di formazione, poi ci sono state un grande percorso di formazione che ha fatto Gianni Cuperlo, che ha riguardato anche tante donne e nel nostro partito. È evidente che poi quando ci sono le elezioni si fa un bilancio anche dell'efficacia dell'azione che è messo in campo, e in questo caso noi oggettivamente siamo arretrati nella rappresentanza delle donne come partito, c'è un arretramento complessivo della rappresentanza femminile, non succedeva da 20 anni. Anche questo è un paradosso, che nella prima legislatura che è una donna Presidente del Consiglio sono diminuite le donne elette. Questo perché appunto non è scontato che una, no, serva per tutte. Dico anche che io sono molto preoccupata di un'interpretazione del Ministero delle Pari Opportunità che mi sembra avanzare, cioè che deve essere sostanzialmente il Ministero focalizzato sulle donne e non sulla questione delle pari opportunità in generale, per esempio anche per il mondo LGBT, quindi c'è una, ho visto che c'è giustamente sia Monica Civinà che Zanno sono intervenute su questo rispetto a delle dichiarazioni della neoministra. Quel ministero è incardinato a un piano contro le discriminazioni che guarda complessivamente alle discriminazioni nel paese. Mi auguro che rimanga tale, declinato in questo modo.
Certo. Senatrice Elia, allora le scrive Giovanni Ricocci da Alatri al 342 14 26 902. Volevo chiederle se ha ancora un senso anteporre l'essere donna come valore aggiunto invece di competenze, capacità, leadership politiche e sociali che a parer mio vengono prima di essere uomo o donna. Questo è un altro elemento che fa parte, no? Che spesso torna in questo dibattito. Senatrice Elia.
Io penso che sia una falsa contrapposizione. È chiaro che contano le competenze, conta la libertà di ognuno nell'agire politico, conta la capacità. Il punto che noi denunciamo e diciamo che le regole sono state fatte, la cultura che predomina, il modo di selezionare di fatto avvantaggia chi è uomo. E quindi se vogliamo, no, davvero cambiare anche questo modo di essere, anche liberarlo da dei modelli stereotipati e portare anche un altro punto di vista, qui devo dire non basta essere donna, bisogna stare dentro un'idea, una pratica, una modalità di guardare alle cose, uno sguardo di genere. E noi abbiamo, cioè, questa cosa non va messa tra parentesi, cioè il genere come appunto questo sguardo di genere.
Certo. Allora, senatrice Elia, siamo quasi al termine. Allora, intanto le leggo questo messaggio di Onorio da Trento. Dice: come opposizione abbiamo raggiunto il limite più basso, sappiamo solo dire che faremo un'opposizione dura e ce ne sarebbero cose da dire, ma forse è meglio stare zitti perché quando parliamo è solo per denigrarci tra noi. Calenda contro tutti, 5 Stelle contro di noi, così non andiamo da nessuna parte. E per chiudere le leggo il messaggio di Renato Angeloni da Carpendolo, in provincia di Brescia. Scrive: io non capisco perché si continui a spararci tra di noi, invece di dialogare e continuare la costruzione del PD, che è l'unico partito degno di questo nome. Gli altri sono partiti personali o aziende. Lavoriamo e non facciamo polemiche sterili. Troviamo i punti che possano convincere i nostri elettori e quelli che ancora non lo sono. Un pochino di umiltà in ognuno di noi non guasterebbe. La presunzione che ognuno di noi che si alza la mattina abbia la soluzione migliore ci divide e allontana dall'elettorato che non ci vuole divisi ma uniti. Basta liti o separazioni tra ex o di qualcosa. Questo è quello che sento tra i miei iscritti e sono anni che lo ribadisco. Basta liti. È d'accordo? Si riuscirà questa volta,
penso,
come dire, a fare un passo avanti?
Penso che la sfida è davvero fare una discussione vera, aperta, sulla nostra funzione, perché spesso prevale la litigiosità, quella che appare come una litigiosità più che come un dibattito politico, perché sembra che ci siano tanti destini personali e biografie personali più che un cimento collettivo, un'impresa collettiva, una idea collettiva di cambiare questo paese, renderlo più giusto, no? Innovarlo, renderlo anche più moderno, però contrastare le diseguaglianze. Anche per questo ci serve un congresso costituente, come subito il segretario ci ha proposto, e poi nelle prime ore già c'erano tante candidature. Ecco, io penso che in questo noi siamo inadeguati, cioè se mettiamo avanti il nome e il cognome di chi deve fare il segretario rispetto a quello che noi dobbiamo fare. Quindi io sono d'accordo che il tema non è denigrarci o trovare il colpevole o la colpevole, ma il tema è costruire una prospettiva, ma anche rafforzare, e se volete anche una nostra identità e una nostra funzione oggi in questo paese, guardando anche al futuro da costruire. Da questo punto di vista, questo governo di destra è una sfida, e tra l'altro che rivendica orgogliosamente una storia, come ha fatto oggi.
Sì, è così,
la
che torna.
Presidente, è una sfida politica molto importante alla sinistra, quindi noi non possiamo non essere anche su quello che abbiamo fatto, sulla funzione che abbiamo svolto, sulle battaglie che abbiamo fatto. Questo per me, insomma, in qualche modo lo dico parlando anche delle battaglie che le donne democratiche hanno fatto in questo paese, e le cose ottenute e i diritti su cui non pensiamo si debba tornare indietro, ma soprattutto si debba andare avanti. Quindi su questo, sull'occupazione, la condivisione del lavoro di cura, il welfare, le cose dette, noi faremo opposizione, quindi noi avremo una nostra agenda su cui costruire l'opposizione, ma lo dobbiamo fare nel paese, ritornando a essere credibili assieme alle persone, anche alle loro paure, perché in questo Giorgia Meloni ha ragione, sarà un periodo duro dal punto di vista economico, molto complicato dal punto di vista internazionale. Siamo impegnati anche per un'iniziativa di pace, no? A fianco del popolo ucraino, però per un'iniziativa di pace. Quindi, insomma, sarà una fase complicata in cui noi dobbiamo essere in modo solidale dentro una discussione che ci rimetta in campo a fianco alle persone, soprattutto a quelli che non hanno votato, a quelli che non pensano che la politica possa essere utile alla loro vita.
Eh sì, che sono una parte, insomma, sostanziale, no? Poi dell'elettorato.
Sì, che è il vero dato di queste elezioni, perché queste elezioni sono state vinte da un unico partito, Fratelli d'Italia, no? Che però ha preso voti all'interno della coalizione, no? Più che conquistare al voto. Cioè il vero dato, la notizia è che tantissime persone continuano ad aumentare questo fenomeno dell'astensione. E questo, se pensiamo alle cose che abbiamo vissuto, che abbiamo attraversato, il Covid, cioè in questa legislatura, è davvero una cosa che interroga.
Sì, è così. Senatrice Elia, le do conto anche di quest'ultimo messaggio, uno degli ultimi che è arrivato al 342 14 26 902. Mario, non sappiamo da dove scriva, la riporta un tema, una domanda alla quale ha già risposto. Chiede alla senatrice Elia cosa pensa in relazione al fatto che adesso abbiamo un presidente del Consiglio donna. Si deve pensare che là dove la destra è riuscita, la sinistra o quel che rimane abbia fallito? Non so se vuole aggiungere.
Detto, non voglio assolutamente mettere tra parentesi questa cosa, le riconosco un valore simbolico molto importante e oggettivamente un cambiamento. Poi dico anche che penso che possa avvenire per le donne di destra, ed è una cosa che insomma non sono l'unica a dirla, l'ha detta anche Hillary Clinton intervistata al Corriere della Sera quando è venuta in Italia, cioè perché non mettono in discussione però le regole del gioco? Cioè io ambisco, e comunque mi prendo la mia responsabilità per la sconfitta, perché è successo prima di essere, cioè ambisco a vedere una donna che appunto in quella posizione che porti con sé, no? un progetto di tante, di cambiamento e di trasformazione.
Certo. Senatrice Elia, ci fermiamo per il momento qui. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto.
Grazie, arrivederci.